Natale sul Reno, dalla sedicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Natale sul Reno. Bon Am Rhein, 1890. «La mamma!» gridò Jenny, entrando esultante nella mia camera e battendo le mani. «La mamma consente per te!» Mi voltai a guardarla con aria stupita dal canto del fuoco in cui stavo da circa un'ora tutto ristretto in me dal freddo, con le mani e i piedi al caldo alito del camino. E l'anima? Oh, l'anima! Chi sa dir dove se ne vada in certi momenti, quasi alienata dai sensi inerti, mentre gli occhi par che guardino e pur non vedono. Riprese tosto Jenny, come assiderata dal mio freddo. Mi sembri un vecchio. Figuriamoci se la neve fosse davvero caduta qui. E, così dicendo, mi scompigliò sulla testa i capelli. Io le presi ambo le mani, bellissime, e le tenni a lungo tra le mie. Te le riscaldo, aspetta. A che acconsente la mamma? A festeggiare il Santo Natale! Esclamò Jenny, riprendendo la vivacità con cui era entrata in camera mia e nascondendo, in quella, la confusione che provava nel sentirsi stringere le mani da me. «Compreremo un bel abetino, alto, alto, lasciami dir come!» «Come?» le domandai io sorridendo, tenendole vie più strette le mani. Ma ella ne svincolò una e fece tosto. «Alto così!» «Oh, brava, sarà bello!» «Quanto tu sei brutto! Non si scherza, sai, su queste cose! Lasciami quest'altra mano!» «A che pensavi?» Chiusi gli occhi e alzai le spalle, traendo un lungo sospiro per le nari. Zufolava il vento attraverso la gola arsa del camino. O sentivo io veramente, lontano, lontano, il suono lento, nasale, cadenzato d'una zampogna? Veniva quel suono dalle parole di pianto che avevo dentro di me e che certo per il groppo che mi stringeva la gola prima che la via delle labbra avrebbero trovato quella degli occhi? Era gonfia quella zampogna lontana dei profondi sospiri della mia intensa malinconia? E quel fuoco innanzi a me non era la gregal fiammata di fasci d'avena innanzi a un rustico altarino, in una piazza della mia lontanissima città natale, nelle rigide sere della pia novena? Tintinnava l'acciarino, suonava davvero lontano, lontano la zampogna? Come talvolta, anzi, spesso, in questa società, arriviamo fin anche a vergognarci della dignità dell'anima nostra, così un certo pudore, falso pudore, ci vieta di rivelare anche a una gentile persona intima nostra certi sentimenti che, sembrandoci troppo squisiti e quasi puerili per la delicata loro innocenza, sospettiamo potrebbero essere accolti con dileggio o, nella migliore ipotesi, non apprezzati, essendo nati in noi da specialissime condizioni di spirito. Perciò non dissi a Jenny quel che pensavo. «Questo vento mi opprime», dissi invece. «Non posso più sentirlo, tutto il giorno così, a lamentarsi entro la mia stanza per la gola del camino. Di sera, poi, tu intendi?» Nel silenzio, nella solitudine, riesce proprio intollerabile. «Ho capito», fece allora Jenny prendendo una seggiola. «Eccomi accanto a te, brontolone. Via, via, un altro tizzo per me nel camino. Aspetta, lo piglio io. Tu sei tutto imbacuccato. Ecco fatto. Dunque, la mamma consente, inteso? E acconsente per te? Son 2 anni, te l'ho detto, che non si festeggia più il Natale in casa nostra. Quest'anno vogliamo compensarcene. Figurati come saranno liete le bambine. Le tre bambine a cui Jenny alludeva erano sue sorelle uterine. Il Natale non si festeggiava da 2 anni in casa Elle, in seguito di lutto per la violenta morte del secondo marito della signora Alvina, madre di Jenny. Il signor Fritz Elle, dopo una vita disordinatissima, si era ucciso con un colpo di rivoltella alla tempia, in Neuwied, sulla riva destra del Reno. Jenny mi aveva narrato più volte i truci particolari di questo suicidio, seguito a una serie di orribili scene in famiglia, e mi aveva rappresentato con tanta evidenza la figura e i modi del patrigno che a me sembrava quasi di averlo conosciuto. Avevo letto la sua ultima lettera alla moglie da Neuwied, ove era si recato per porre in effetto l'orrendo proposito. E non ricordavo d'aver letto mai parole d'addio e di pentimento più belle e più sincere. È fama che da Neuwied si goda meglio che da ogni altro punto delle contrade del Reno il levar del sole. «Ho veduto tutto e tutto provato», scriveva alla moglie il marito, «tranne una cosa sola. In 40 anni di vita non ho mai veduto nascere il sole. Assisterò domani, dalla riva, a questo spettacolo che la notte serenissima mi promette incantevole. Vedrò nascere il sole e, sotto il bacio del suo primo raggio, chiuderò la mia vita». «Domani compreremo l'albero», continuò Jenny. «Il tino c'è, è su, nell'abbaino, e debbono esserci dentro i lumicini colorati, i festelli variopinti, come li ha lasciati lui l'ultima volta. Perché, sai, l'albero, ogni vigilia, lo adornava lui, di nascosto, nella sala giù, accanto a quella da pranzo, e come sapeva adornarlo bene per le sue bambine, diventava buono una volta all'anno. Di queste sere qui». Jenny, turbata dal ricordo, volle nascondere il volto appoggiando la fronte sul bracciuolo della mia poltrona e, certo, in silenzio, pregò. «Cara Jenny», feci io, intenerito, posando una mano sul suo capo biondo. Quando ella si rialzò dalla preghiera, aveva gli occhi pieni di lacrime. E sedendo nuovamente accanto a me disse: «Diventiamo buoni tutti quando è prossima la santa notte e perdoniamo. Divento buona anch'io, che pure dico sempre di non sapergli perdonare lo stato in cui ci ha ridotte. Non ne parliamo. Domani, dunque, senti, andrò prima da Frau R. qui accanto per una grembiata d'arena del suo giardino. Ne riempiremo il tino e vi infiggeremo l'abete, che ci porteranno domattina per tempo, prima che le bambine si siano levate dal letto. Non debbono accorgersi di nulla, loro. Poi usciremo insieme per comprare i dolci e i regalucci da appendere ai rami, e pomi e noci. I fiori ce li darà Frau R. dalla sua serra. Vedrai, vedrai come sarà bello il nostro albero. Sei contento?» Io feci più volte cenno di sì col capo, e Jenny sorse in piedi. «Lasciami andar via adesso, a domani, altrimenti il tuo vicino farà cattivi pensieri sul conto mio. È lì, sai, in camera sua, e avrà certo udito che sono entrata da te». «Ci sarà anche lui per la festa?» domandai io, contrariato. «Oh no, vedrai, egli se n'andrà a far baldoria coi suoi degni soci. Addio, a domani!» Jenny scappò via in punta di piedi, richiudendo pian piano l'uscio. E io ricaddi in preda ai miei tristi pensieri, finché il grido lamentoso, intollerabile del vento non mi cacciò dal canto del fuoco. Andai presso la finestra e, schiarendo con un dito il vetro appannato, mi misi a guardar fuori. Nevicava, nevicava ancora turbinosamente. Quel guardar fuori, attraverso il tratto lucido nell'appannatura, mi ridestò d'improvviso un ricordo degli anni miei primi, quand'io, credulo fanciullo, la notte della vigilia, non pago del grande presepe illuminato entro la stanza, spiavo così se in quel cielo pieno di mistero apparisse veramente la nunzia cometa favoleggiata. Comprammo il domani l'albero sacro della festa, poi salimmo nell'abbaino per veder quanta parte degli ornamenti rimasti lassù poteva ancora servirci prima d'uscire a comprarne di nuovi. Era in un canto buio il vecchio abetino di 3 anni addietro, tutto stecchito come uno scheletro. «Ecco», disse Jenny, «questo è l'ultimo albero che egli adornò. Lasciamolo lì dove lui l'ha lasciato, così non avrà in tutto la sorte dell'abetino di Giovan Cristiano Andersen, che finì tagliuzzato sotto una caldaia. Ecco qui il tino, vedi? È pieno, speriamo che l'umido non abbia tolto il lucido e il colore ai globetti di vetro, ai lumicini». Era ogni cosa in buono stato. Più tardi, io e Jenny uscimmo insieme a comprare i giocattoli e i dolci. Chissà quanto contribuiscano, pensavo andando, il freddo intenso, la nebbia, la neve, il vento, lo squallore della natura, a render la festa del Natale, in questi paesi, più raccolta e profonda, più soavemente malinconica e poetica e religiosa che da noi. La sera, appena le bambine furono a letto, sgombrata la stanza accanto alla sala da pranzo, io e Jenny facemmo portar giù dalla serva il tino, lo collocammo presso un angolo e lo riempimmo d'arena intorno al fusto dell'albero. Lavorammo fino a tarda notte a parar l'abetino, che pareva contento di tutti quegli ornamenti e che si prestasse, riconoscente, alle nostre cure amorose, protendendo i rami per regger le collane di carta dorata e argentata, i festelli, i globetti, i lumicini, i panierini di dolci, i giocattoli, le noci. «No, queste noci no», pensava forse l'abetino, «queste noci non m'appartengono, sono frutti d'un altr'albero». «Ingenuo abetino, tu non sai che è l'arte nostra più comune, questa, di farci belli di quel che non ci appartiene, e che noi non abbiamo scrupolo troppo spesso d'appropriarci il frutto dei sudori altrui». «Aspetta, la cometa!» esclamò Jenny quando l'albero fu tutto parato. «Dimenticavamo la cometa!» E, in cima all'albero, io appiccicai, con l'aiuto della scaletta, una stella di carta dorata. Ammirammo a lungo l'opera nostra. Poi chiudemmo a chiave l'uscio della stanza, perché nessuno, il domani, vedesse, prima di sera, l'albero adorno. E andammo a letto, ripromettendoci per domani, in compenso del freddo, della veglia e della fatica, le lodi della madre e la gioia delle bambine. Invece, oh nonno, per Jenny, che aveva tanto lavorato per le sue povere bambine, non doveva, la sera dopo, mettersi a piangere, come fece quella buona signora Alvina, alla vista dello splendido albero illuminato su quel tappeto di fiori. Era andato così bene, fino all'ultimo servito, il pranzetto della vigilia con quella torta di prugne e l'oca infarcita di ballotte. Poi le bambine s'eran messe dietro l'uscio della stanza ove sorgeva l'albero e, con le manine diacce, congiunte in atto di preghiera, avevano intonato il coro dolcissimo e malinconico.
Stille Nacht, heilige Nacht.
Non dimenticherò mai più quell'albero di Natale che io adornai per altri più che per me e quella festa terminata in pianto. Né mai, mai si cancellerà dagli occhi miei il gruppo di quelle tre bambine orfane aggrappate alla veste della madre e imploranti il babbo. Il babbo, mentre l'albero sacro, carico di giocattoli, illuminava di luce misteriosa quella stanza cosparsa di fiori. Fine della novella Natale sul Reno. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.